Risorgimento e Mezzogiorno, idee, valori ed azione politica. Potenza, Università degli Studi della Basilicata, 29 novembre 2010. Resoconto integrale. Vito De Filippo, Presidente della Regione Basilicata. La partecipazione del professor Mascilli Migliorini, del rettore della nostra università, del professor Lerra e del professor Tessitore hanno dato un prestigio particolare all'iniziativa. Ed anche apprezzatissima è stata la presenza del presidente Amato e del presidente Follino. L'interesse e la partecipazione raccolti con l'evento sul Risorgimento sono la dimostrazione di grandissima civiltà di questa terra, di questa regione, di questa comunità. E dimostrano che, se non altro, la cultura ci potrà salvare nei prossimi anni, diventando uno straordinario punto di riferimento per l'intero Mezzogiorno. Al di là dei rigurgiti neoborbonici, che raccolgono pure una certa pubblicistica, va sottolineata una tesi di laurea di particolare rilievo, il cui relatore era il professor Lerra, di un giovane studente lucano sulla Grancia, grande attrattore che ha prodotto così grandi interessi per il turismo della Basilicata, che portava un titolo molto significativo, La morte di Clio, la morte della storia. Ci sono stati lineamenti di conservazione nel fenomeno del brigantaggio, come ci sono stati sentimenti e passioni positive, come sappiamo che ci sono stati lineamenti di conservazione anche nei cosiddetti uomini del Risorgimento, di quelli che hanno imbracciato valori di unità e di indivisibilità del nostro paese in maniera così significativa, in una terra difficilmente e complicatamente collegata, oggi quasi inespugnabile e per molti aspetti impenetrabile in quel tempo. E la circolazione della cultura in quelle aspre contrade è stata una miracolosa reazione della qualità anche degli uomini di questa terra. Si può affermare quindi che l'unità d'Italia non è stata solo un intrigo sapiente di politica di Cavour, di un pezzo della massoneria europea che si è alleata con la Francia e con l'Inghilterra e per dare un colpo straordinario all'Austria ha scelto uno Stato che aveva una consolidata struttura, anche amministrativa, qual era quello piemontese, per mettere in piedi una nuova dimensione nel sistema geopolitico di quel tempo. È stata una cosa molto utile per l'Italia e per il Mezzogiorno e non è inutile ancora oggi valutarne gli effetti, la scansione, le politiche in questo lungo percorso fatto di 150 anni. Come dice anche certa accorta storiografia, non sempre il profilo legislativo, programmatico e istituzionale del nostro Paese ha tenuto la rotta unitaria di cui ai grandi ideali del Risorgimento. Forse dal primo esordio dell'attività del Parlamento nazionale. Anche l'economista e storico Luigi De Rosa, in un suo bellissimo libretto, raccontava come le politiche nazionali, nel corso di questi 150 anni, abbiano depresso in certi casi le potenzialità, la forza, la straordinaria dimensione, anche di contributo unitario, che questa parte del Paese poteva dare all'Italia. È stata una storia di straordinarietà, di grandi inchieste. Si può quasi tracciare un filo conduttore comune dalle grandi inchieste dall'inizio di questo lungo percorso unitario, fino all'esclusione del pedaggio sulla Salerno-Reggio Calabria. Il Sud è una parte speciale, straordinaria, in un paese troppo lungo, come ha detto qualcuno, dove ci sono una mischia di popoli, 8.000 comuni, aristocrazie vere. Quando in Europa nascevano le grandi nazioni nel XVI secolo, erano più interessate e caratterizzate da un formidabile interesse per il loro feudo, per le loro corti, certe volte decadenti. Se la pratica fosse stata facile, noi italiani a 150 anni avremmo dovuto raccontare le glorie di questo percorso. Penso di non dire una cosa eccessiva nel segnalare che nelle democrazie occidentali, quello tra il nord e il sud Italia ormai è diventato il divario più antico del pianeta. La Germania, la Spagna, molti altri paesi hanno ridotto quelli esistenti al loro interno. Eppure in 150 anni di storia in Italia abbiamo avuto Crispi, Giolitti, De Gasperi, il presidente Colombo, la modestia delle nostre attività, Berlusconi. Non c'è forza politica in questo paese, dalla Lega alla destra estrema o alla sinistra estrema, che non abbia una decina d'anni di responsabilità su questo percorso. È una pratica complicata, diciamo, mettiamola così. Passata l'idea della catarsi del mezzogiorno, solo se di colpo i meridionali miglioreranno sociologicamente ed antropologicamente, il Sud ce la farà. Nell'ultimo rapporto Svimez è segnalata la differenza dei macroelementi economici tra Nord e Sud negli ultimi 60 anni ed in particolare come questa distanza sia rimasta fissa, ferma. Oggi la stessa distanza di 60 anni fa. La questione del mezzogiorno non la si può liquidare e dislocare in una dimensione valutativa, facendo solo una prova storiografica. Occorre anche delocalizzare le responsabilità. La Basilicata è stata un po' il topos della specialità del mezzogiorno. Infatti la prima ed unica grande legge speciale, dopo il viaggio memorabile di Zanardelli, riportava il nome della Basilicata nel secondo dopoguerra. Anche Rossi Doria, Levi, De Martino hanno dilatato sempre l'attenzione verso un mondo apparentemente arcaico, rappresentando la Basilicata come il luogo per indicare il topos, per indicare proprio questa specificità. In 150 anni di percorso comodamente duale, non siamo riusciti a consegnare alle nuove generazioni del sud, del nord, del centro e delle isole un paese con un tessuto profondamente unitario. Oggi siamo in un mondo che non è più comodamente duale. A livello di interpretazione, quello che avevamo alle nostre spalle era abbastanza semplice: nord-sud. E la dimensione delle nostre relazioni era tutta lì, a questo incrocio delicato della storia. Gli epigoni che stanno al sud, quali sono tutti quanti i gruppi dirigenti, i professionisti, gli amministratori, i professori universitari, i giudici, le forze dell'ordine, sono gli epigoni di una storia mediamente interpretata e descritta in termini negativi. C'è una sorta di peccato originale laico che va superato. A tal proposito, sarebbe interessante aprire una discussione sulla comunicazione, sulla narrazione e su chi può narrare questo mezzogiorno. Abbiamo bisogno della controinformazione per far capire la nostra fatica, il nostro racconto, le piccole o le grandi eccellenze che si disseminano con la ripresa, con il sindacato e a volte anche con l'amministrazione. Perché anche l'amministrazione fa cose buone, ma chi le racconta? Quali sono le centrali che in questo momento possono raccontare l'eccellenza? È difficile pensare veramente che questo è un paese che nel nord sia animato da tanti De Gasperi o da tanti Obama che amministrano i comuni e di contro che i nostri sindaci invece siano mediamente persone che producono malversazione, sprechi ed inefficienze. È difficile pensare veramente che se muore una persona in Calabria, in un ospedale, è colpa del presidente della regione e se magari c'è un serial killer nella clinica Santa Rita di Milano, la colpa è forse dell'infermiere che ha sbagliato medicina. Non si può raccontare l'Italia in questo modo. Noi siamo gli epigoni che dovrebbero superare in ogni circostanza uno straordinario e certe volte insuperabile pregiudizio. A questo deve servire il 150° anno d'Unità d'Italia. Come anche racconta il presidente Amato, inizia a sedimentarsi un sussulto nella comunità. Occorre reagire ed affermare con forza al nostro paese che se la nostra storia fosse stata soltanto una storia di malversazione, di sprechi e di inefficienze, probabilmente le istituzioni avrebbero dovuto fermare le macchine e indicare il giusto percorso. Per quanto riguarda, per esempio, la gestione degli investimenti sulle infrastrutture nel Sud, si può fare riferimento alla Portici Napoli, che è stata la prima ferrovia decantata come una straordinaria qualità infrastrutturale nella fase pre-unitaria. Oggi è abbastanza misurabile che c'è un gap infrastrutturale. Ora siamo nel tempo in cui si pensa al federalismo fiscale come al mantra salvifico del paese che da destra e da sinistra, purtroppo, immagina che il gettito tributario sia un patrimonio del territorio, come le risorse, come la storia, come l'ambiente, come l'aria e come l'acqua, e non come la condizione di un divario. Se esiste più gettito tributario in Lombardia, non è una qualità genetica dei lombardi, è la condizione di questo paese che segnala il gettito tributario. E di fatto è passata questa idea abbondantemente all'interno di tutti gli schieramenti. Nessuno si oppone a questo fondamentalismo fiscale che sta travolgendo tutte le culture, anche le più riformiste. Come diceva Mascilli Migliorini, c'è una semine di polianarchismo in questo paese. Non è più un paese duale da molto tempo. L'etnos combatte tutti i giorni il demos. Non c'è punto dell'Italia dove non si alzi in termini apologetici l'etnografia. La bandiera veneta. Ai lombardi o peggio ai padani rispondono i calabresi e i siciliani, che non è servita l'unità d'Italia. Nel percorso di 150 anni ci sono stati avanzamenti straordinari nel nostro paese, anche perché far passare un'economia arretrata ad un minimo di sviluppo è un meccanismo nella dinamica economica sostanzialmente semplice. È mantenere quel livello e passare poi all'eccellenza competitiva che è la vera sfida e la vera complicazione. Il grande rivoluzionario mondo che è arrivato nel secondo dopoguerra, con interventi straordinari, i servizi essenziali, le prime scuole in campagna, le prime infrastrutture, sono state le cose che hanno cambiato totalmente la vita di questa regione, di queste regioni del Mezzogiorno. I 150 anni trascorsi ci consegnano un paese ancora unito, polianarchico, dove ognuno punta a rinchiudersi in quelle che possono essere considerate come le corti aristocratiche del Cinquecento. Ed è in questo modo che si svolge la politica nazionale, un pezzo a Roma, un pezzo in altre parti d'Italia. Per concludere, si può affermare che il Sud è stato animato, in questi 150 anni, da due tipologie interpretative, gli sciamani e gli apocalittici. I primi affermano che ci sono speranze sterminate, ci sono occasioni altrove che si possono cogliere in qualunque momento, solo se si intraprendesse la strada della rivoluzione. Dall'altro gli apocalittici, quelli che dicono di lasciare perdere, perché il Sud è irredimibile. Il Sud ha bisogno soprattutto in questo tempo di pazienza, di indulgenza, di virtù quasi antieroiche, di virtù pratiche, che possano sedimentare quotidianamente le nostre iniziative. Occorre cambiare la testa, occorre sconfiggere una somministrazione di sfiducia che prova a costruire un mondo nel quale, da qui a qualche momento, sarà cancellata questa terra. Ci raccontano la Basilicata come una regione che sta scomparendo, mettendo in circuito dati demografici sbagliati. Poiché il saldo naturale, che è quello che incide, non è quello migratorio, che pur si è ridotto, è il rapporto tra i nati ed i morti che danno la dimensione demografica diversa. Del resto l'Italia è un paese a crescita zero, come tutti i paesi sviluppati dove il saldo naturale è basso o negativo. Spesso si trasforma questo argomento per far passare l'idea che fra qualche tempo la Basilicata sarà cancellata. Alle nostre spalle abbiamo una storia difficile e noi lucani abbiamo resistito a questa storia, straordinariamente difficile, ma in più di qualche occasione la Basilicata si è rialzata, ha reagito, fermandosi certe volte, però è andata avanti. Il senno di prima ci insegna una grande missione di fiducia, di umiltà, di semplicità, senza essere sciamani o apocalittici. Virtù antieroiche sulle nostre questioni a piccoli passi. perché il terremoto che c'è stato nel nostro paese, con qualche movimento scomposto, potrebbe essere facilmente alimentato. Il Sud, i partiti del Sud, l'insorgenza del Sud saranno il più drammatico degli orizzonti per questa terra, e io percepisco nettamente anche per il nostro paese.